Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Benvenuti a una nuova puntata di Irrisolti, il podcast dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. Oggi parleremo di un caso rimasto senza soluzione dal 1997. Si tratta dell'omicidio di una 29enne tassista senese, strangolata all'interno del suo taxi una notte d'estate per motivi di cui non siamo ancora a conoscenza. Il delitto di Alessandra Vanni. Questa storia misteriosa ve la racconta Francesca Azzanni. Sono circa le 7 di mattina del 9 agosto 1997. Siamo nelle campagne appena fuori Siena, in un paesino che si chiama Castellina in Chianti. È sabato mattina, non ci sono molte auto in giro a quest'ora, d'estate e in campagna. È normale che il signor Luciano Boschi non incontri nessuno sul suo Apecar verde, mentre sta portando alla discarica accanto al cimitero due materassi vecchi di cui vuole liberarsi. Ma appena arriva nel luogo dove avrebbe dovuto solo disfarsi di qualcosa di vecchio e andarsene subito, nota un taxi bianco fermo nello spiazzo, un Alfa 155, che è parcheggiata con il muso rivolto verso la strada, come che stesse per andarsene. Ma l'auto è ferma, così come la persona al posto del guidatore. È una donna ed è immobile, la testa piegata sul lato sinistro, come se dormisse, ma in una posizione innaturale. Forse sta male. Il signor Boschi si avvicina per controllare se quella ragazza avesse bisogno di aiuto, quando subito nota che la giovane non sta dormendo, non si è sentita male. Quella ragazza al posto di guida del taxi, che indossa una maglietta bianca traforata e ha lunghi capelli scuri e mossi, è morta e ha le mani legate con una corda dietro al sedile. L'uomo, inorridito e terrorizzato, corre quindi con la sua Apecar alla caserma dei carabinieri più vicina, ma è sabato e sono le 7 di mattina e nessuno lo riceve. Torna quindi a casa e compone immediatamente il numero dei carabinieri per avvisarli di andare immediatamente alla radura vicino al cimitero di Castellina, che c'è una ragazza morta dentro al suo taxi, un Alfa 155 bianca. Quando arrivano le autorità, ci mettono poco a stabilire che la donna non è semplicemente morta, è stata uccisa, nello specifico strangolata, con una corda da pacchi, con cui le hanno anche legato le mani, dopo la morte, dietro al sedile. Il tassametro del Siena 22, il nome del taxi in cui si trova la vittima, segna 55.200 lire, la cifra esatta che dal ritrovo dei taxi di Piazza Matteotti di Siena si spenderebbe per arrivare fino a quella radura accanto al cimitero di Castellina in Chianti. Del borsello con i soldi in auto non c'è traccia, deve averlo preso l'assassino, ma un omicidio per rapina, per un incasso di poche ore, sembra decisamente eccessivo. Oltre al segno dello strangolamento sul collo, la giovane presenta anche altri segni sul viso e sul collo, forse graffi di unghie. L'autopsia non rileva violenza sessuale. Chi e perché, quindi, hanno ucciso quella giovane donna appena fuori Siena, una notte d'agosto del 1997? La risposta a queste domande, purtroppo, a 24 anni di distanza dall'omicidio, non l'abbiamo ancora. Possiamo cercare di ricostruire i movimenti della vittima di quella sera e raccontare le indagini e le piste seguite dalla polizia, oltre che, naturalmente, conoscere meglio la donna che ha perso la vita in quella tragica circostanza. La vittima si chiamava Alessandra Vanni, aveva 29 anni ed era una ragazza alta, magra e dal viso spigoloso, incorniciato da lunghi capelli scuri e ricci. Dopo la scuola dell'obbligo, aveva deciso di andare a lavorare subito e dopo un impiego in una fabbrica e altri lavori di breve durata, aveva preso servizio presso la cooperativa Taxi di Siena, dove lavorava anche suo zio Onorio. Recentemente la vita di Alessandra aveva subito anche un altro grosso cambiamento. Circa un anno prima di essere barbaramente uccisa, infatti, Alessandra aveva divorziato dal marito ed era ritornata a vivere con i genitori. Una nuova vita, insomma, con un nuovo lavoro e nuove abitudini. Alla cooperativa di taxi, Alessandra si occupava del centralino. Nelle ore diurne riceveva le telefonate dagli utenti alla ricerca di un taxi e le smistava ai tassisti. Era, insomma, la voce della cooperativa taxi. Tutti la conoscevano e la apprezzavano per la solarità con cui, con spiccato accento toscano, rispondeva alle telefonate. Da un po' aveva anche iniziato a frequentarsi con un nuovo ragazzo, un tassista che aveva conosciuto proprio sul lavoro, e aveva anche deciso che avrebbe voluto provare anche lei a guidare il taxi, non fare quindi solo la centralinista. Così aveva iniziato a sostituire lo zio Onorio quando non era in servizio, usando il suo taxi, quell'Alfa 155 bianca in cui fu trovata morta quella mattina di agosto. Solitamente Alessandra non faceva turni di notte, ma quella sera di venerdì 8 agosto 1997, forse perché in strada c'era anche il suo ragazzo col taxi, oppure semplicemente per fare un po' di pratica, aveva deciso di uscire. L'ultima giornata di Alessandra si era svolta come sempre. Aveva lavorato al centralino dalle 14 alle 21. A quell'ora aveva poi salutato tutti i colleghi con la radio e aveva augurato buona serata, inserendo il centralino automatico come faceva ogni sera, ed era andata a casa a cena. Aveva poi deciso di recarsi in piazza Matteotti verso le 22 per prendere il taxi dello zio, che si trovava in vacanza in Ungheria per seguire il Gran Premio di Formula 1. Così Alessandra iniziò il turno di notte come tassista. Alle 22.30 andò alla stazione, dove caricò due militari paracadutisti che accompagnò in caserma. Poi fu il turno di una famiglia di turisti inglesi, padre, madre e figlia, che Alessandra accompagnò in albergo. Alle 23.07 caricò due studenti per portarli in piazza Gramsci. Poi, circa 10 minuti dopo, alle 23.18, era nuovamente in piazza Matteotti a parlare con i colleghi, in attesa di corse. Quando i colleghi partirono e rimase da sola, iniziò il vero mistero. Non sappiamo esattamente cosa sia successo dopo le 23.18 di quella sera, ma possiamo fare delle supposizioni. L'unica cosa che possiamo dire con certezza è che il tassametro del Siena 22, il taxi che guidava Alessandra quella sera, scattò alle 23.24 e la giovane impostò la tariffa extraurbana. A questo punto possiamo fare diverse supposizioni. La prima è che Alessandra voleva andare da qualche parte, oppure aveva un appuntamento con qualcuno, e quindi alle 23.24 partì da sola con il taxi e incontrò solo lungo la strada il suo assassino. Ma allora, perché far partire il tassametro? La seconda ipotesi è che abbia caricato qualcuno che si trovava a piedi in piazza Matteotti e che ha chiesto un taxi senza aver chiamato, motivo per cui non ci sono registrazioni che evidenzino una richiesta telefonica per una corsa. La terza ipotesi è che qualcuno le abbia chiesto una corsa in un'altra maniera. Ma come? Il suo cellulare personale era rotto ed era a casa e non sappiamo quindi come abbia potuto ottenere la nuova corsa con certezza. Sta di fatto che il taxi Siena 22, con a bordo Alessandra, alle 23.24 partì da piazza Matteotti in direzione Firenze, prendendo la strada statale 222. All'altezza del borghetto di Querce Grossa, il taxi venne avvistato nello spiazzo davanti al bar del paese, pieno di gente, mentre era impegnato in manovre strane, come se stesse cercando un indirizzo o un civico preciso, oppure come che fosse alla ricerca di qualcuno che non trovava. Purtroppo i testimoni oculari non sono concordi nelle versioni. Secondo alcuni, in macchina con Alessandra c'era un uomo, secondo altri c'erano due uomini, secondo altri ancora c'erano un uomo e una donna. Secondo le ricostruzioni effettuate con esperti della scientifica del programma di Carlo Lucarelli Mistero in Blu, sarebbe plausibile che fossero due le persone che l'hanno uccisa, per via della difficoltà di legare post mortem le mani dietro la schiena a un corpo morto da parte di una persona sola, che avrebbe anche fatto parecchio fatica a ucciderla da sola, strangolandola con una corda mentre lei era sul sedile del guidatore. In ogni caso, sappiamo, grazie a un testimone oculare, che poco dopo, presso la località Fonte Rutri di Castellina, il taxi si fermò per far sì che qualcuno che era seduto dietro potesse scendere per sedersi davanti. Un dettaglio che conferma che forse le persone a uccidere Alessandra sono state due, uno seduto davanti e uno seduto dietro. Due assassini che l'hanno prima immobilizzata per strangolarla e poi hanno collaborato, una volta che la giovane era già cadavere, per legarle le mani dietro la schiena con la stessa corda con cui l'avevano strangolata. Ma perché fare una cosa del genere? Perché perdere tempo, dopo aver compiuto un omicidio, per legare qualcuno che tanto non può più scappare? Il fatto che sia stata legata post mortem è stato confermato dall'autopsia, in quanto i nodi avrebbero certamente lasciato segni diversi sui polsi se fosse stata legata da viva, quando il cuore batteva ancora. A 24 anni di distanza, ancora non si conosce il motivo di questo gesto insolito e rischioso. È poi probabile che l'assassino o gli assassini abbiano abbandonato il luogo del delitto a piedi durante la notte e che quindi fossero persone del luogo. In alternativa, potevano avere dei complici che li hanno poi caricati in macchina per allontanarsi dalla scena. Purtroppo, non avendo idea del movente che ha portato all'omicidio inspiegato della tassista, permangono solo dei dubbi e nessuna risposta. Inizialmente gli inquirenti si sono concentrati sulle persone vicine alla vittima. Il suo ex marito fu subito escluso perché si trovava in vacanza in Tunisia, così come fu escluso immediatamente il fidanzato dell'epoca, che era in servizio con il suo taxi a 30 km di distanza dal luogo dell'omicidio. Quest'ultimo aveva anche provato a contattare Alessandra quella sera, ma non ricevendo risposta, aveva pensato che fosse semplicemente tornata a casa dopo l'ultima corsa e sapendo che il suo cellulare era rotto, non si preoccupò più di tanto, pensando appunto che fosse solo andata a casa a dormire. Come sappiamo, purtroppo non era così. Mentre tutti pensavano che stesse lavorando o dormendo, Alessandra veniva brutalmente uccisa dentro al taxi, senza che a oggi ci sia dato sapere perché. C'è poi un'altra cosa che non torna. Anche se l'omicidio è avvenuto nel 1997, quindi prima degli efficienti mezzi tecnologici contemporanei, era presente comunque all'interno del taxi la possibilità di chiedere aiuto se la situazione diventava sospetta o pericolosa e il tassista aveva paura di essere aggredito. Avrebbe potuto dire parole in codice in radio oppure premere il pulsante d'allarme che l'avrebbe messa nelle condizioni di chiedere aiuto. Ma Alessandra non fece nulla di tutto ciò. Perché? A questa domanda una risposta plausibile è quella che forse Alessandra conosceva le persone che ha caricato sul taxi e quindi non aveva paura di loro, motivo per cui non aveva percepito il pericolo. In alternativa, la vittima potrebbe non aver chiesto aiuto perché sotto la minaccia di un'arma. Forse chi era salito sul taxi aveva fatto o detto qualcosa che lei avrebbe dovuto non sentire o non vedere e quindi la stava minacciando di morte se non avesse guidato fino a quella radura accanto al cimitero di Castellina in Chianti. Una delle piste seguite, che si rifà alla prima di queste due ipotesi, quindi quella secondo cui Alessandra conosceva la persona o le persone che aveva caricato, ha portato alle indagini su un uomo che era da tutti conosciuto come Steve, un uomo di nazionalità somala che faceva il cameriere in una pizzeria del centro di Siena. Era un cliente abituale di Alessandra, in quanto utilizzava spesso il suo taxi per recarsi a lavoro e fu inserito nella lista dei sospettati perché molti indizi sembravano collegarlo all'omicidio. Innanzitutto si era recentemente trasferito a Quercegrossa, quindi è plausibile che Alessandra svolse quelle manovre strane col taxi perché stava cercando la nuova abitazione dell'uomo, di cui non conosceva l'esatta collocazione. Alessandra poi, secondo i tabulati telefonici, aveva parlato con Steve proprio quel pomeriggio. Ma di cosa? Una possibilità, come riferito dallo stesso uomo, è che Alessandra aveva trovato dei gattini e cercava qualcuno a cui farli adottare, e lui si sarebbe offerto di prenderli. Forse Alessandra aveva deciso di andare a Quercegrossa per portargli proprio quei gattini quella sera. Secondo le indagini della scientifica, questa ipotesi sarebbe plausibile, in quanto sono stati ritrovati peli di gatto e tracce di una scatola di cartone sul taxi, scatola che potrebbe essere stata usata per trasportare i gattini fino a casa del somalo. Scatola che forse sarebbe anche stata chiusa con lo stesso spago che è poi stato usato per uccidere la povera Alessandra. Scatola che non è mai stata ritrovata. L'uomo conosciuto da tutti come Steve morì nel 2007 per una malattia e nel 2013 il suo cadavere fu riesumato per confrontare il suo DNA con quello della pelle ritrovata sotto le unghie della vittima, pelle presumibilmente del suo assassino, oltre che con quello di un bulbo pilifero non appartenente alla vittima ritrovato sulla corda con cui fu uccisa. Il DNA non corrispondeva, eliminando di fatto Steve dalla lista dei sospettati. Ma torniamo al 1997. Scartata la pista di fidanzato ed ex marito e quella del conoscente appena trasferitosi a Quercegrossa, le piste seguite dalla polizia furono altre e diverse. Innanzitutto, il delitto di Alessandra Vanni fu messo in relazione con due omicidi avvenuti nei giorni precedenti sempre in Toscana, a Viareggio e a Piombino, dove furono uccise due prostitute. Ma sia il profilo delle vittime che il modus operandi erano differenti e la pista venne scartata. In seguito, il delitto fu collegato a un altro caso irrisolto, quello di Milva Malatesta e di suo figlio Mirko di 3 anni, uccisi il 20 agosto 1993 e ritrovati carbonizzati all'interno della loro auto in una scarpata di Barberino Valdelsa, nelle campagne tra Firenze e Siena. Proprio tra Firenze e Siena, Milva doveva incontrarsi quel giorno con un uomo, Nicola Fanetti, che però non si presentò per via di un incidente in auto. Proprio nel luogo dove l'uomo fece l'incidente, fu trovato il tappo di una tanica di benzina, compatibile con quella senza tappo trovata presso l'auto incendiata della donna. Il collegamento tra i due omicidi sarebbe quindi proprio lui, Nicola Fanetti, in quanto proprietario del terreno vicino al quale è stato trovato il cadavere di Alessandra Vanni. L'omicidio di Milva Malatesta e del figlio è rimasto irrisolto, in quanto non furono trovate prove sufficienti per arrestare Fanetti, né per incriminare l'ex marito della donna, che fu assolto in tutti e tre i gradi di giudizio. Fanetti è stato risentito per l'omicidio di Alessandra Vanni nel 2021, ma il suo DNA non coincide con quello ritrovato sotto le unghie della vittima, escludendolo di fatto dai sospettati. L'omicidio di Alessandra Vanni è stato messo in relazione con il caso irrisolto di Milva Malatesta e del figlioletto, anche perché entrambi sono stati associati agli omicidi del mostro di Firenze. I motivi sono diversi. Entrambi sono avvenuti in Toscana e sono avvenuti in auto. Inoltre, Milva Malatesta era figlia di una donna che aveva avuto una relazione con Pietro Pacciani, prima arrestato come mostro di Firenze nel 1993 e poi assolto nel 1996 in secondo grado. Non fu possibile arrivare a un nuovo processo per Pacciani, in quanto l'uomo morì nel 1998. Nonostante i collegamenti, però, al tempo dell'omicidio Malatesta, Pacciani si trovava in carcere. Rimane comunque il fatto che l'impossibilità, per via della morte di Pacciani, di completare l'ultimo grado di giudizio, ha lasciato i delitti del cosiddetto mostro di Firenze irrisolti, allo stesso modo di quelli di Milva Malatesta e di Alessandra Vanni. Un'altra pista seguita per cercare di risolvere il caso di Alessandra Vanni fu quella legata a una strana lettera in latino, arrivata ai carabinieri dopo pochi giorni dal delitto. La lettera, anonima, riportava una citazione in latino dall'Apocalisse, che, come confermò il parroco che venne interpellato per la traduzione del pezzo, diceva: «Chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli?» Forse c'è un collegamento tra questa missiva e l'omicidio della 29enne tassista? Magari il sigillo indica lo strano nodo che legava la corda con cui erano stati immobilizzati i polsi della Vanni, dietro il sedile del guidatore. Oppure la lettera era anche legata al fatto che l'omicidio avvenne accanto al cimitero di Castellina in Chianti, dove fu precedentemente trovata una tovaglia nera sull'altare. L'ipotesi del rito satanico è stata presa in considerazione dagli inquirenti, ma non ha portato a effettivi riscontri nella pratica. Nel 2015, un artigiano 55enne della zona del Chianti senese si autoaccusò dell'omicidio della Vanni e a casa sua furono trovati moltissimi articoli di giornale dedicati al caso e armi. L'uomo è stato infine scagionato con il test del DNA insieme a un'altra decina di sospettati nel 2020, quando il caso è tornato nuovamente alla ribalta sui mezzi di informazione, ancora una volta, purtroppo, per segnalare piste che non hanno portato a nessun arresto e a nessuna spiegazione per la tragica e violenta morte della giovane tassista. L'unica cosa certa è che la notte tra l'8 e il 9 agosto 1997 Alessandra Vanni è morta nel suo taxi, strangolata da qualcuno che conosceva o da uno sconosciuto, che l'ha minacciata, oppure per rapina, o per aver visto qualcosa che non doveva. Tutte ipotesi e nessuna soluzione che possa portare un po' di giustizia, purtroppo. Per la giustizia, Alessandra Vanni e la sua famiglia stanno ancora aspettando. Avete ascoltato Irrisolti, i misteri del crimine, scritto e narrato da Francesca Zanni.